Padre, noi ti ringraziamo perché tu ci chiami a partecipare alla tua vita, ci inviti ad essere figli, a entrare nella tua casa. Ti ringraziamo perché attraverso tuo figlio tu ci richiami alla convivialità, questa convivialità che è condivisione, fraternità, gioia, bellezza, entusiasmo, festa. Signore Gesù, tu sei venuto a dirci che è cominciata con te la festa, che tu sei lo sposo e che non si può fare lutto perché tu sei con noi. Aiutaci a riconoscere il tuo passaggio nella nostra vita e ad accoglierti, ad amarti. Aiutaci anche a riconoscerti nei fratelli. Mandaci il tuo Santo Spirito perché sia Lui a guidarci verso una pienezza di vita in te per raggiungere pienamente la comunione trinitaria. O Maria, Madre della speranza e della gioia, donaci di aprirci veramente alla parola che il tuo Figlio è venuto a portarci. Amen. Siamo al capitolo 14 di San Luca. Cerchiamo di ricollocarci. Capitolo 14, versetto 7. Abbiamo concluso col versetto 6, se potete andare a vedere, il versetto 6 era la conclusione, la gente piena di gioia, era una guarigione, l'uomo dalla mano inaridita che era stato guarito e c'è la gioia della gente, questo miracolo avvenuto un giorno di Shabbat, un giorno di sabato, la gente che glorifica Dio. E improvvisamente c'è una specie di cambio di marcia in San Luca a questo punto. Non so se la vostra traduzione coincide con la mia, ma credo che sia più o meno la stessa. Io non sto usando il Vangelo, ma sto usando dei fogli che sono la nuova traduzione della CEI, quella appena uscita recentemente. E allora ho approfittato per usare un'altra traduzione, però vedrete che più o meno coincide. Comincia così: diceva agli invitati una parabola. Non so se li coincide, il versetto 7 del capitolo 14 di Luca.
Osservando poi come gli invitati sceglievano i primi posti, disse loro una parabola.
Dopo, no, invece diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti. Cioè, spostato un po' nel senso che la nuova traduzione rende ragione di qualcosa di strano, una specie di cambio di marcia di San Luca. Come poco prima erano nella sinagoga, adesso parla di invitati, ma cos'è sta storia degli invitati? In realtà questa sezione del capitolo quarto è una sezione che riguarda un po' il convito. Potremmo dire che San Luca ha preso a tema il convito, discorsi a tavola, potremmo intitolarli così, questi versetti dal 7 in avanti, sono discorsi che Gesù fa a tavola, come se Gesù volesse dare delle istruzioni per coloro che sono invitati a pranzo. La domanda è abbastanza ovvia, ma Gesù non aveva proprio niente da fare che darci delle istruzioni per come dobbiamo comportarci a tavola. Come mai Gesù arriva a questo? Ecco, io credo che dobbiamo andare un po' al di là della parola tavola, banchetto, eccetera. Perché Gesù è così preoccupato? In realtà, se voi andate a vedere anche Isaia, ma anche il libro della Sapienza, trovate che c'è spesso il riferimento al banchetto. il Signore preparerà su questo monte un convito di cibi succulenti, di vini eccellenti, o il Signore che preparerà un convito per tutti i popoli della terra, oppure andiamo addirittura all'Apocalisse dove viene presentato questo grande convito in cui il Signore, anche qui riecheggia un po' San Luca, toglierà il velo che copriva la faccia dei popoli della terra, non ci sarà più morte, non ci sarà più tristezza. Perché? Perché il banchetto intanto è un simbolo, è il simbolo della vita, il simbolo della fraternità. E di solito quando si mangia si fa il banchetto, di solito si fa il banchetto, si fa in casa, quindi banchetto vuol dire casa, vuol dire famiglia, vuol dire condivisione, vuol dire comunione. Quindi un banchetto richiama un altro banchetto, che è quello stare col Signore, che è la meta di tutta la nostra vita. Non dimenticate che Gesù si chiama proprio lui stesso, chiama se stesso lo sposo. E quando parla di sposo non dice bisogna stare con lo sposo, ma si parla di i convitati a nozze non possono digiunare quando lo sposo è con loro. Quindi c'è in atto un convito, noi siamo invitati a una festa di nozze, noi siamo invitati a partecipare a un grande banchetto dove tutti gli uomini possono entrare e vivere questa convivialità, questa fraternità. Cosa si fa nel banchetto? Si condividono i cibi, ma si condivide la gioia, si condividono i canti, si condividono i dialoghi, si parla a tavola. Gli uomini quando sono a convito non sono come le mucche che ruminano in silenzio, ma parlano, discutono. Ricordate che perfino Platone aveva fatto un dialogo intitolato Il Simposio, che è il banchetto. Potremmo tradurre il simposio, un nome solenne, per dire in fondo il banchetto, perché il simposio poi è un nome greco, è una parola greca. Allora, cominciamo. Agli invitati diceva una parabola, notando come sceglievano i primi posti. Quindi siamo in un contesto di un convito, Gesù si trova in mezzo a questa gente e comincia a dare alcune istruzioni, comincia a dire così: quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te. Quindi Gesù sta osservando questa gente che cerca il posto. Qual è il primo posto? Il posto più vicino a colui che ha organizzato il banchetto. Quindi mi metto vicino, perché? Ma perché intanto mi faccio vedere da lui, no? Quindi se è una persona influente, se è uno che ha un certo ruolo, un certo posto, o politico o religioso, sicuramente me lo faccio amico, quasi a dirgli: vedi, guarda come sono vicino a te, sono qui che pendo dalle tue labbra. Ma anche perché normalmente quando arrivavano i piatti, e poi dopo arrivavano un po' dappertutto, si partiva da lì, quindi si mangiava in maniera più succulenta, più lauta, i pezzi migliori erano vicini a colui che aveva organizzato. Volete che l'organizzatore del banchetto venga messo per ultimo, no? E allora Gesù dice, intanto non dà un consiglio, non metterti al primo posto, e il motivo è perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti, cedigli il posto. La domanda credo che sia questa. In fondo Gesù non sta parlando, come vi dicevo, di un convito, di un banchetto. Qual è il banchetto a cui Gesù fa riferimento? Certamente Gesù sta parlando al banchetto escatologico, o anche al banchetto della vita. Ricordate che Gesù stesso parlerà ancora di questo banchetto nell'ultima cena, quando vede che i discepoli si stanno scannando per dire: io sono il primo, tu sei il secondo, adesso noi andiamo a prendere il regno a Gerusalemme, tu sarai il primo ministro, io sarò il ministro senza portafogli, tu sarai il ministro degli affari economici, tu sarai il ministro delle pari opportunità, tu sarai, no? E allora Gesù comincia a dire: vedete, i re della terra cercano i primi posti, si fanno chiamare benefattori ma sono sfruttatori. Per voi non sia così. Il primo tra voi sia l'ultimo e il servo di tutti. E qui il principio è lo stesso, Gesù dice: se tu vuoi essere davvero il primo, mettiti all'ultimo posto. Perché Gesù che cosa sta proponendo? Gesù sta proponendo il posto che lui ha preso. Qual è il posto che Gesù ha preso? In questo grande banchetto dell'umanità, Gesù ha scelto l'ultimo posto. Ricordate Isaia ancora: ecco il mio servo, il mio eletto, non ha apparenza né bellezza da attirare i nostri sguardi. Gesù ha scelto l'ultimo posto, eppure è colui che serve. Io sono in mezzo a voi come colui che serve. Ricordate che ancora Gesù, proprio nel capitolo precedente, mi pare il capitolo 13 di Luca, quando parlava dei servi vigilanti, cosa diceva? Diceva: siate come i servi, i quali aspettano il padrone appena arriva e bussa, se arriva all'alba, mezzanotte, eccetera, e poi dice: beati quei servi che il padrone troverà al suo ritorno ben operanti, perché vi dico che egli li farà mettere a tavola, ancora una volta un banchetto, vedete, li servirà, cioè colui che è il primo, il padrone, si mette all'ultimo posto. Quindi Gesù in fondo chiede: qual è il posto di Gesù? Il mio posto è l'ultimo posto. Vuoi scegliere un posto adeguato? Scegli anche tu l'ultimo posto. Mettiti accanto a me. In fondo è un invito a stare con Gesù. È un mettersi cuore a cuore con Gesù. Gesù è colui che prende l'ultimo posto. E quindi Gesù comincia a dire: mettiti all'ultimo posto. E che, a che allusione c'è? Colui che ha invitato te e lui venga a dirti: cedigli il posto. Gesù chi è? Gesù è colui che ha scelto l'ultimo posto e colui che ha fatto quel grande convito, che è il convito dell'umanità, che è il Padre, avendo visto che Gesù ha scelto l'ultimo posto, ecco il tema della risurrezione di Gesù, gli va vicino e gli dice: passa avanti, a te tocca il primo posto, mettiti accanto a me. Quindi è Gesù che sta dando il proprio esempio. In fondo, in questa parabola, perché si tratta di una parabola, Gesù sta raccontando, osservando come questa gente sta cercando il successo, il primo posto, contare per tutti, essere importanti davanti agli occhi del mondo, essere stimati e accolti. Gesù ha scelto proprio l'opposto. Gesù che, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato. Ecco, lui si è messo all'ultimo posto e cosa fa il Padre? E credo quindi che San Paolo, quando scriveva questo, probabilmente aveva in mente proprio questa parabola di Gesù. Gesù è colui che nel banchetto dell'umanità, in questo grande convito che il Padre ha organizzato per tutti i popoli, sul monte di Sion, come dice il profeta Isaia, su questo monte, allora Gesù è colui che si è messo all'ultimo posto e il Padre l'ha esaltato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si piega in cielo, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore e gloria di Dio Padre. Ecco, siamo di fronte a questa immagine, no, che Gesù ci sta presentando, almeno credo io di leggervi in questo testo, che è molto più denso di quello che noi non siamo. Non sono norme astute per prendere il primo posto. Non è che Gesù stia dicendo: sii furbo, quando vai a un banchetto, mettiti all'ultimo posto. Gesù ha in mente un altro banchetto. non è tanto questo banchetto, cosa sono questi banchetti? Ricordate che Gesù va coi peccatori poi, Gesù sceglie, viene criticato proprio perché è un mangione, un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. È proprio il Vangelo che presenta, l'abbiamo visto, abbiamo anche commentato a lungo, il famoso, l'altro episodio, l'altra paraboletta dei bambini che non si decidono, abbiamo suonato il flauto, non avete pianto, non avete cantato, abbiamo cantato il lamento e non avete pianto, cioè siete gente che non volete decidervi, né per Giovanni Battista dicendo ha un demonio, mamma mia questo qui non mangia non beve, per carità lasciamo perdere, e invece di me dite ecco un mangione un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori, cioè non va bene né uno né l'altro, semplicemente perché voi non volete decidervi. Infatti troveremo questo tema ancora più tardi dal versetto 15 in avanti nell'altra parabola, la parabola degli invitati alle nozze, dove Gesù riprende ancora il tema del convito. Quindi potremmo dire che San Luca ha raccolto una serie di episodi sotto il nome, sotto il titolo convito, per cui discorsi a tavola, discorsi conviviali, è come se Gesù durante il convito volesse farci dire guarda che c'è un convito più grande. Pensate a cosa vuol dire anche per noi il convito, per noi il convito è anche l'Eucaristia. Ricordate quando si cantava o sacro convito, o sacrum convivium, quel canto di San Tommaso d'Aquino, che, dove il sacrum convivium è proprio questo convito a cui tutta l'umanità è invitata, che è il convito dell'Eucaristia, a cui tutti sono invitati e ne avanzano 12 ceste. Questo convito dove addirittura Gesù non è soltanto il convitato, ma è addirittura cibo. Quindi è così ultimo che si perde, che diventa nutrimento. È arrivato al posto così estremo che gli altri lo consumano. È un perdersi, è un morire per l'altro, è un darsi all'altro perché l'altro si possa nutrire di lui e diventare come lui. E essere partecipi della sua stessa vita, chi mangia di me vivrà grazie a me. Ecco, vedete quanti temi si intrecciano, no? Si incrociano in questo tema del convito. E allora, se tu hai cercato il primo posto, Gesù non è colui che ha cercato il primo ma ha cercato l'ultimo, allora il padre gli dice passa avanti, allora con vergogna dovrai occupare l'ultimo posto, cioè mentre ne avrai gloria se tu ti sei messo all'ultimo e colui che ti ha invitato ti mette al primo posto, se invece tu hai occupato il primo perché hai cercato la gloria, hai cercato di farti vedere, di emergere a tutti i costi, colui che invece ti ha invitato dice no, guarda che questo non è il tuo posto è laggiù. Cioè se tu avessi preso l'ultimo io ti avrei chiamato avanti, ma siccome tu hai avuto la presunzione di metterti al primo, cioè in fondo è la non accettazione della logica di Dio, no? Se accetti la logica di Dio, che è la logica dell'ultimo posto, del chicco che muore, che si perde, allora ne avrai frutto e ne avrai pienezza di vita. Se accetti la logica dell'uomo, la logica del potere, dell'apparire, dell'emergere a tutti i costi, questa logica non ti farà fare molta strada. E quindi dopo aver detto che cosa non devi fare, Gesù sottolinea anche che cosa devi fare. Qual è il posto più ambito, allora Gesù? Mentre quello che tu ritieni il posto più ambito, alla fine si rivela il posto che poi devi abbandonare con vergogna, il posto più ambito è un altro, è come questo capovolgimento di valori. Ricordate, chi vuole essere il primo sia l'ultimo, è il servo di tutti. Vedremo come questa lettura che io sto facendo di questi pochi versetti, siamo al versetto 7 fino al versetto 11, quindi non andremo al di là di questi quattro versetti in tutto, ecco, sarà proprio l'ultimo versetto che credo darà ragione a questa lettura che io sto facendo. Adesso cominciamo ad andare avanti e vediamo. Quindi abbiamo visto che cosa non bisogna fare e ora suggerisce che cosa bisogna fare. Quindi possiamo vedere una duplice scansione, no? Cosa fare quando sei invitato? Quindi in questo grande banchetto che è la vita, cosa non devi fare? Adesso, seconda parte, che cosa devi fare? Invece, quando sei invitato, notate bene che c'è il passivo. Non dice sei invitato da un notabile, sei invitato da... Sei invitato. Potremmo vedere un semitismo, un modo di dire semitico, per evitare il nome di Dio. Quando Dio ti inviterà? È un passivo, un divinum. Sei invitato. Non lo vedete? Sì? Ecco, quindi, cioè quando gli ebrei non dovevano, non era proibito nominare il nome di Dio in vano, e loro non sapendo bene quando è in vano, dicevano, beh, non lo nominiamo del tutto, e, però bisogna pur nominarlo. Ecco allora il passivo. Il più lampante, quello delle beatitudini, beati quelli che piangono, perché Dio li consolerà, saranno consolati. Cioè è Dio stesso che li consola, oppure il Padre Nostro, quello che si usa, il Padre Nostro, no? Padre Nostro che sei nei cieli, per evitare il nome di Padre Nostro che sei Dio, vuol dire colui che è irraggiungibile, essere nei cieli vuol dire padre, non si può usare il nome di Dio, Padre Nostro che sei nei cieli. Gesù che sale al cielo, vuol dire Gesù che entra nella sfera di Dio, nella vita stessa del Padre. Ma siccome il nome di Dio non deve essere annunciato, non deve essere pronunciato, ecco allora usare ancora sempre altri escamotage, tra cui il passivum divinum. Quindi quando Dio ti invita, cioè in questo grande banchetto in cui Dio ti invita, che è la vita, va a metterti all'ultimo posto. Ecco, interessante. Vai a metterti all'ultimo posto. Scegliere l'ultimo posto. Ricordate, Adamo ha scelto il primo posto ed è stato messo all'ultimo. Sarebbe stato il primo, ricordate il battesimo di Gesù. Gesù che è il primo scende nell'acqua del Giordano sporca per essere nell'umiltà, per raggiungere gli uomini che sono nel fango, e così Gesù che purifica l'acqua del Giordano rendendola trasparente dà a tutti la possibilità di uscire dal loro fango. Gesù sceglie l'ultimo posto, allora i cieli si aprono, ricordate il Vangelo di Marco, no? Adamo, avendo voluto dare la scalata all'immortalità e alla divinità, perde la sua dignità di figlio, e i cieli si chiudono. Gesù scende nell'acqua del Giordano e i cieli si aprono, cioè Dio finalmente è ancora, apre di nuovo la porta del suo cuore all'umanità, perché l'uomo è sceso in basso, si è fatto ultimo, ha scelto l'ultimo posto. Allora Dio gli dice, tu sei mio figlio, vieni su, tu sei mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto, tu ti sei fatto ultimo, sei veramente mio figlio. All'altro invece il serpente aveva detto sarete come Dio, conoscerete il bene e il male, sarete davvero delle persone che contano, avrete la possibilità di avere tutto il potere del mondo, capite questo? Decidere il bene e il male vuol dire avere un potere immenso, il potere bene e male sono due estremi. Per dire avete tutto il potere, sarete come Dio. Ricordate che in fondo il diavolo non ha promesso niente di nuovo, perché già il libro della Genesi diceva che Dio creò l'uomo a sua immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò, quindi era già immagine di Dio, era già fatto come Dio. Che cosa gli poteva mancare? Nulla, soltanto il potere, ma il nostro Dio non è il Dio del potere, è il Dio dell'amore. E l'amore si vive mettendosi all'ultimo posto. L'amore si vive scegliendo l'ultimo posto, non il primo. Gesù ci ha dato l'esempio, è colui che nel momento in cui tutti sono seduti a mensa, lui si mette a lavare i piedi. Ecco allora quando Dio ti ha invitato, va a metterti all'ultimo posto, cioè dove c'è Gesù, mettiti là, accanto a Gesù, perché quando viene colui che ti ha invitato, anche qui non viene detto chi è colui che ti ha invitato, colui che ti ha invitato, potremmo dirlo con la C maiuscola, quando finalmente arriva Dio, e in quel momento si vede quali sono i posti giusti, non quelli degli uomini, perché gli uomini presentano sempre dei posti, che poi voglio vedere quanti onorevoli saranno chiamati onorevoli anche da Dio, no? Quanti professori saranno chiamati professori da Dio, perfino il Carducci, che non era proprio un uomo di specchiata virtù e di specchiata fede, diceva ai suoi cipressi, ai suoi cipressetti, che gli dicono, no, mentre gli diceva, ah, non sono più cipressetti un birichino, e sassi specie non ne tiro più, so leggere di greco e di latino, scrivo, e ho molte altre virtù, e i cipressi che gli rispondono, beh, lo sappiamo, un povero uomo tu sei, il vento ce lo disse, che rapisce degli uomini il pensiero, cioè c'è fama, il vento ci ha portato questa fama, quando abbiamo sentito che sei un grande professore, abbiamo detto, è un poveraccio. Ecco, sei uno di quelli che ha scelto il primo posto, e quando arriverà il giudice, colui che deciderà poi i posti, ricordate che anche il Dies Irae lo dice, no? Iudex ergo cum sedebit, questo bellissimo inno che purtroppo è un po' funebre nella messa da morto, nel rito romano, c'è questo Dies Irae, Dies Illa, e poi a un certo punto, in una delle strofe seguenti, dice Iudex ergo cum sedebit, quicquid lacet apparebit. Quando il giudice si siederà, tutto ciò che è nascosto si manifesterà, cioè si vedrà alla fine qual è il tuo posto. Quel posto che finora era nascosto, che tu credevi di occupare, il Signore dice alzati perché sei un abusivo, non è il tuo posto. Quindi, vedete che anche questo brano così inoffensivo per dire ma cosa c'entriamo noi con queste cose a tavola, no? Alla fine colui che ti ha invitato, cioè un colui con la C maiuscola, cioè Dio, quando arriverà il momento in cui si farà la verifica, si accenderanno le luci, si vedrà allora chi ha le mani sporche di farina, cioè chi ha rubato, e chi no, chi ha gli occhi limpidi e chi no, perché finalmente quando le luci si risplenderanno, no? Nella nuova città dove tutto sarà splendente, lucido e trasparente e vero, ecco allora colui che ha invitato te ti dica, amico, vieni più avanti. È bello questo, no? Questo Dio che ti dice, vieni più avanti, cioè ti chiamo alla mia intimità, vieni accanto a me. Gesù che ha scelto l'ultimo posto viene più avanti, è colui che è glorificato, no? Padre, glorifica il tuo nome, l'ho glorificato, di nuovo lo glorificherò. Ecco allora, vieni più avanti, allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. Non è l'onore che hai perché te lo sei dato tu, ma è l'onore che ti viene dato da Dio. Questo è il vero onore, non l'onore che ti sei scritto sul cartellino mettendo sui biglietti da visita, distribuendolo a tutte quelle che potevi, magari scrivendo fuori anche un bel cartello, dot prof in let, oppure con tanto di arc inge, prof, dot, eccetera, consulente, certe pappardelle che certe volte non bastano le intestazioni delle lettere, ci sono quattro righe per spiegare chi è quella persona che manda le cose, sono più lunghe le intestazioni che le lettere. Ecco, allora, cioè l'onore ti viene dato da Lui, è il Signore che veramente ti dà l'onore, ed è l'onore che dura, non è quell'onore che viene meno. E la conclusione, ecco, vi dicevo, è proprio quest'ultimo versetto, il versetto 11, che credo dà ragione a me, nel senso che uno può dirmi, ma alla fine, ma chi ti ha detto di leggere questo testo, questi 5 versetti di San Luca in questa maniera? È proprio la conclusione, il cauda venenum, come lo scorpione, perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato. Ancora due passivi divini, vedete? Potremmo tradurre così, perché chiunque pone in alto se stesso, Dio lo abbasserà. E chi invece pone in basso se stesso, Dio lo innalzerà. Questo sarà innalzato e sarà umile. Vedete che sono due passivi, ancora due volte, due passivi divini. Alla fine, che cosa c'entra? Se davvero Gesù stesse parlando soltanto di un convito, cosa c'entra dire che Dio ti esalta e Dio ti umilia? Ma perché Gesù sta parlando di un altro convito? Il suo discorso va al di là di quello che sembra dire. È un discorso fatto in parabole. In fondo è ancora una volta come se Gesù dicesse: guarda che Dio non è come lo pensi tu. Dio non è secondo i tuoi schemi. Quando finalmente si chiariranno le cose e noi lo vedremo faccia a faccia, sarà qualcosa pieno di sorprese. Sarà una sorpresa unica. Anzi, quelli che si sono messi al primo posto perché ritenevano di essere i migliori, sarà una bella sorpresa, perché è probabile che li vedrai all'ultimo posto. E quelli che dici, mamma mia, chissà quale posto avranno, tac, li trovi invece al primo. Pensate al buon ladrone, no? Del resto, in questo grande convito, proprio colui che sembrava escluso è colui che entra per primo, no? Il buon ladrone. La tradizione lo chiama Disma. O Dimaco, che è il primo santo canonizzato ufficialmente da Gesù, lo ha glorificato. Non esiste nessun santo che sia stato glorificato e canonizzato da Gesù, se non il buon ladrone. Oggi sarai con me nel paradiso. Ci ha fatto il processo di beatificazione e di santificazione, tutto fatto, senza miracoli acclusi, no? E credo che è uno dei santi che dovremmo invocare di più, perché credo che non sia un santo molto invocato, per cui è molto disoccupato. Basterebbe invocarlo, ne otterremmo delle grazie in abbondanza, visto che sono pochi quelli che lo invocano, altri sono molto indaffarati come Padre Pio, devono bisogna mettersi in coda, ma col buon ladrone credo che è molto disoccupato, per cui vale la pena di essere un po' furbi e di andare da lui, no? Per riuscire a ottenere delle grazie. Ecco, allora io credo che possiamo anche noi domandarci questa sera, di fronte a questa pagina di Luca, che punto sono io? Dove mi sto conducendo? Qual è il posto che rischio di scegliere? Perché rischio di scegliere, perché dico rischio perché tutto sommato abbiamo sempre un certo concetto di noi stessi, no? Anche quando diciamo sono umile, me ne vanto, in realtà sono umile, me ne vanto, ma in realtà non è che siamo proprio tra le persone che, anche se diciamo, ma io guardi, ho scelto l'ultimo posto, ma guarda che non hai scelto l'ultimo posto perché volevi servire di più, ma hai scelto l'ultimo posto perché ti lasciassero in pace, allora non è proprio l'ultimo, perché Gesù non avrebbe scelto questo. Ecco, la domanda finale, credo, è: qual è il posto che Gesù avrebbe scelto? E qual è il posto che Gesù mi darebbe? Ho il desiderio di essere un posto vicino a Gesù. Sant'Ignazio direbbe il desiderio di entrare nelle scelte umili e povere di Cristo. Ritorna ancora a questo tema, no? Del discernimento ignaziano, entrare nelle scelte umili e povere di Cristo. Queste scelte che sono dove mi sto sedendo adesso, a che tavolo mi sto sedendo, e ecco, rischio di sedermi al tavolo di Satana o non al tavolo di Cristo? Un tavolo dove sono tutti i primi posti, incredibile, perché lui barra gioco. Lì tutti sono al primo posto, perché lui promette non la felicità ma la potenza, è un'altra cosa. Satana non è felice ma è potente. Gesù è felice perché ama, non perché è potente, perché la potenza di Dio è l'amore. Ecco, quali sono i desideri che ho dentro il mio cuore, questo periodo in cui ci stiamo preparando a quelle che vengono chiamate le feste del Natale, ma in fondo è la celebrazione di questo Dio con noi, di questa presenza viva di Dio. Dunque, se Gesù ha scelto l'ultimo posto, e l'ultimo posto era Betlemme, e certamente non aveva né i guanti di pelliccia e la Madonna non aveva nemmeno in testa un colbacco di visone, ma non c'era, ecco, l'ultimo posto, cioè allora mettersi lì, scegliere di mettersi lì vicino a lui, ma sì, il tempo era, penso, non è l'Alfredo al gelo, come diceva Sant'Alfonso Maria dei Liguori, il famoso tu scendi dalle stelle, che è di Sant'Alfonso, no? Sapete, lui l'ha scritto in dialetto napoletano e poi è stato tradotto anche in italiano, quando nascette un inno. Ebbene, qual è il posto che sto cercando e qual è il posto dove Gesù ha occupato? E quindi cosa vuol dire per me adesso entrare nelle scelte umili e povere di Cristo? Beh, penso che possiamo fermarci qui.